Radio Giornale.
Arriva Johnson & Johnson, ma restano dubbi su AstraZeneca, progressi e grattacapi per la politica vaccinale dell'Unione Europea. Intanto un nuovo vaccino per il quale la Svizzera ha firmato un contratto, quello di Novavax, si conferma particolarmente efficace. In Svizzera c'è attesa per le decisioni su eventuali riaperture da parte del governo. In primo piano ci sono palestre e ristoranti. Pesanti sospetti, prima poi nulla alla prova dei fatti, le polemiche sulla cardiochirurgia all'Unispital di Zurigo, al centro di Modem. Continua ad essere tortuosa la via dell'Unione Europea verso l'immunizzazione dalla Covid per tutti i suoi cittadini. Nel giorno in cui Bruxelles approva l'impiego di un quarto preparato, quello di Johnson & Johnson, scoppia il caso dei presunti effetti collaterali del vaccino AstraZeneca. Ma sono effetti ancora tutti da confermare, non è così, Thomas Miglierina?
È effettivamente così. L'Agenzia Europea dei Medicamenti ha scritto in un comunicato ieri pomeriggio di essere a conoscenza dei casi di eventi tromboemolitici occorsi a persone che erano appena state vaccinate, ma il loro numero non è superiore a quelli che colpiscono la popolazione in generale. Dunque i casi verranno sì investigati, ma sottolinea l'EMA, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi. Stesso messaggio dalla compagnia farmaceutica e dal Regno Unito. Danimarca, Islanda e Norvegia hanno però sospeso temporaneamente l'impiego di quel vaccino. Una serie di altri paesi, fra cui Italia e Austria, ha invece deciso la sospensione solo di un lotto di dosi.
AstraZeneca, le cui dosi consegnate ai governi UE sono per ora inferiori a quanto era previsto, cosa che aveva peraltro spinto l'Italia, con il sostegno di Bruxelles, a bloccare l'esportazione di una consegna verso l'Australia. Che dire, su questo fronte ci sono speranze di miglioramenti?
Direi di no, almeno nel breve periodo. La mossa italiana ed europea non è piaciuta ovviamente all'Australia e neanche al Regno Unito, che ha poi smentito con sdegno le insinuazioni di avere ordinato analoghe restrizioni. In realtà sembra che di fronte alla scarsità di vaccini disponibili stia davvero scatenandosi un'accelerazione di nazionalismo vaccinale. Secondo un'esclusiva dell'agenzia Reuters, che cita due fonti anonime, il governo degli Stati Uniti avrebbe detto alla Commissione europea di non aspettarsi consegne di vaccini AstraZeneca prodotti in America per il prossimo futuro. Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto chiaramente che prima verranno vaccinati gli americani e solo dopo gli Stati Uniti divideranno il surplus con gli altri. Stiamo andando nei fatti verso un prima i nostri sanitario che cozza con le belle parole, coi buoni propositi e gli intenti di solidarietà espressi, ma solo a parole, nelle settimane scorse.
Thomas Miglierina, corrispondente RSI a Bruxelles. Intanto un altro produttore di vaccini con il quale la Svizzera ha sottoscritto un contratto, la californiana Novavax, ha confermato l'efficacia del suo preparato, molto alta contro la variante classica e quella britannica, invece mediocre contro quella sudafricana. In gennaio aveva già presentato dei dati preliminari molto promettenti. Dal prossimo mese la società farà richiesta di autorizzazione d'urgenza, dapprima in Gran Bretagna, dove è stata effettuata gran parte dei test clinici. Il contratto con la Svizzera prevede la fornitura di 6 milioni di dosi, la più importante in volume dopo Moderna e Pfizer-BioNTech. C'è attesa per la seduta di oggi del Consiglio federale, che definirà le prossime tappe in vista del graduale abbandono delle misure anti-Covid. Dal governo si attendono di poter presto riaprire le loro attività, non solo i gestori di ristoranti, ma anche quelli delle palestre. Il settore del fitness è duramente toccato dalla pandemia e ne va anche del benessere fisico dei clienti. Anna Maria Nunzi.
Il lucernese Marcus Bachmann è proprietario di un centro fitness con una decina di impiegati, frequentato prima della pandemia da un migliaio di abbonati, quasi tutti over 50 e con problemi di schiena. Tanti ci sentono la mancanza dell'allenamento, riceviamo molte mail da clienti preoccupati perché da quando è chiuso il centro i dolori sono peggiorati. Per non parlare, aggiunge, delle preoccupazioni finanziarie. Abbiamo chiuso da quasi 3 mesi e dal cantone non abbiamo ancora visto un soldo. Ho fatto una richiesta in quanto caso di rigore, ma non ho sentito nulla, si rammarica Baumann, che teme per il futuro del centro aperto 25 anni fa. preoccupazioni condivise da tanti suoi colleghi, anzi c'è già chi è stato costretto a chiudere definitivamente i battenti, afferma Claude Hamann, presidente della Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute, alla quale sono affiliate 400 e piccole medie aziende con più di 10.000 impiegati. In particolare in Romandia, dove le palestre sono chiuse già da novembre, ci sono stati diversi fallimenti, ma tanti centri anche nel resto del paese sono alle prese con enormi problemi di liquidità e c'è già chi ha ceduto l'attività alle grandi società di centri fitness, spiega Hamann. Speriamo che il Consiglio federale oggi segua l'esempio del Liechtenstein, dove le palestre sono nuovamente aperte dall'inizio di marzo, e anche che i cantoni mettano finalmente a disposizione gli aiuti previsti per i cosiddetti casi di rigore. Solo così, conclude Hamann, sarà possibile frenare la moria di aziende del settore.
Servono urgentemente aiuti finanziari anche per gli studenti che a causa del coronavirus hanno perso il loro impiego part-time. In una lettera inviata al Consiglio federale, le associazioni studentesche e varie organizzazioni di categoria chiedono ora un fondo di emergenza nazionale. Senza un sostegno, avvertono, in molti saranno costretti ad abbandonare la loro formazione. Sentiamo Monica Fornasier.
Lavorare al bar o come babysitter, distribuire volantini, dare ripetizioni. Piccoli impieghi, ma molto preziosi per tanti studenti, soprattutto universitari, che con la pandemia sono spariti, afferma Elisha Link, co-presidente dell'Unione Svizzera degli Universitari, tra i firmatari della lettera inviata al Consiglio federale. In tanti, ormai da mesi, non hanno più le entrate che permettevano loro di pagare l'affitto, la cassa malati o il materiale per gli studi. Dall'inizio della crisi sanitaria e dopo le varie misure restrittive anti-coronavirus prese, varie università e fondazioni si sono attivate mettendo a disposizione prestiti di emergenza e in alcuni casi aiuti finanziari a fondo perso. Per questo siamo molto grati, hanno dimostrato comprensione, hanno riconosciuto il problema, ammette Elisha Link. Tuttavia, quanto offerto non è sufficiente, varia molto da un cantone all'altro, non tutti vengono aiutati allo stesso modo. Noi vorremmo che le condizioni fossero uguali per tutti. Serve insomma una soluzione coordinata a livello nazionale, un fondo cui tutti gli studenti possano far capo per ottenere uno stanziamento sotto forma di borsa di studio per un massimo di 5.000 franchi a persona, attribuito in base a criteri chiari e semplici. Difficile dire quanti siano gli studenti bisognosi d'aiuto, qualche dato però c'è e lo fornisce la Fondazione Educa Suisse, ente per la promozione e il finanziamento della formazione, che ha già istituito un fondo simile. Finora ha concesso aiuti per un totale di circa 350.000 franchi a un centinaio di studenti.
Dal prossimo 1 maggio tutti gli americani adulti potranno ottenere il vaccino. Ad annunciarlo Joe Biden durante il suo primo messaggio alla nazione nell'anniversario dell'inizio della pandemia. Il presidente degli Stati Uniti ha auspicato un ritorno alla quasi normalità entro la festa dell'indipendenza del 4 luglio. Ne parliamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Buongiorno, non solo dosi di vaccini ma anche una dose di ottimismo. L'ha dispensata Joe Biden al suo esordio televisivo in prima serata. Dapprima con toni sobri si è mostrato come il consolatore in capo in questo anno di Covid, ha detto: abbiamo tutti collettivamente perso qualcosa, gli Stati Uniti hanno perso 527.000 persone. Ma poi Biden ha offerto un messaggio di speranza, mantenendo un'adeguata vigilanza, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani. A luglio gli americani potrebbero festeggiare, questo è il suo auspicio, non solo l'indipendenza degli Stati Uniti, ma quella dal virus. Insomma, c'è una luce in fondo al tunnel. Nessuno però abbassi la guardia, avverte Biden, che annuncia una accelerazione della campagna vaccinale e della distribuzione delle dosi. Il successo dipenderà dagli americani. Il presidente ha rivolto un appello accorato affinché tutti facciano la propria parte vaccinandosi.
E poche ore prima del suo discorso, Biden aveva firmato anche la legge con il pacchetto di aiuti anti-Covid.
Sì, e lo ha ricordato in diretta TV, è un piano di sostegno economico da 1.900 miliardi di dollari che prevede anche erogazioni dirette di denaro. Biden ha fatto sapere che andrà in giro per l'America a presentare questo massiccio intervento di rilancio in funzione anti-Covid. Vuole prendersene il merito perché il suo predecessore Trump ha perso le elezioni proprio per come ha affrontato la pandemia a lungo negata e minimizzata. E allo stesso modo l'eredità politica e il successo di Biden si misureranno proprio su questa sfida. I sondaggi al momento confermano l'appoggio dell'opinione pubblica al presidente su come sta gestendo la risposta al virus, compresi il 30% dei repubblicani, ma il suo tasso di approvazione complessivo, pur superiore a quello di Trump, non è particolarmente elevato.
Emiliano Boss, corrispondente RSI a Washington. Ancora sangue in Myanmar, è salito a 12 il numero dei manifestanti uccisi ieri in diverse città durante le proteste contro il colpo di Stato militare. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato le violenze, ma non il colpo di Stato, data l'opposizione di Cina, Russia, India e Vietnam. Sentiamo Loretta Dal Pozzo.
Ci vogliono fatti e non parole per aiutare il Myanmar, ha detto Thomas Andrews, relatore speciale delle Nazioni Unite per l'ex Birmania. Rivolgendosi al Consiglio dei diritti umani a Ginevra, ha sottolineato che il paese è attualmente controllato da un regime omicida e illegale che sta probabilmente commettendo crimini contro l'umanità. Si moltiplicano le immagini e le testimonianze sulla brutalità dell'esercito, omicidi, sparizioni forzate e tortura sono sempre più diffusi e coordinati. La giunta ricorre all'uso di proiettili letali nel tentativo di fermare le proteste. Ieri altri 12 manifestanti sono stati uccisi in uno dei giorni più sanguinosi dal colpo di Stato del 1 febbraio. Gli attivisti hanno annunciato però nuove manifestazioni e scioperi, motivati anche dalle accuse di corruzione mosse ieri contro la leader del governo deposto, Aung San Suu Kyi. In un altro tentativo di mettere fine alla sua carriera politica con pene severe, un portavoce del regime militare ha detto che mentre era al potere ha accettato pagamenti illegali per un valore di $600.000 e 11 kg di oro. Sono 4 i capi di accusa contro la leader birmana che dovrebbe apparire in tribunale lunedì. Si susseguono intanto gli appelli affinché gli eserciti delle varie etnie del paese si uniscano in un esercito federale per combattere la giunta. Il timore di un conflitto civile è reale dopo che i militari hanno tolto dalla lista dei gruppi terroristici l'esercito dell'Arakan, che ha combattuto in passato contro la popolazione locale e contro i Rohingya.
E siamo allo sport. Omar Meshal, questa sera a porte chiuse ci sarà l'ultimo derby della storia alla Valascia.
Esatto, e si percepisce il rammarico fra gli addetti ai lavori per un ultimo storico Amber Piotta Lugano senza la calorosa cornice di pubblico, a meno che le ticinesi non si incrocino nel post-season. Alle 19.45 l'ormai vetusta Valascia accoglierà per la 118esima e ultima volta un derby che vi racconteremo naturalmente su queste frequenze. Sperano invece non sia la loro ultima esibizione stagionale i Ticino Rockets, obbligati a vincere a Biasca contro il Visp, ticinesi sotto 1-0 nella serie al meglio delle tre nei pre-playoffs. Tennis: Roger Federer è tornato sui campi dopo oltre un anno di assenza. All'indomani della sconfitta incassata nei quarti a Doha, ha deciso di saltare il torneo di Dubai per tornare ad allenarsi. Calcio: servirà un autentico miracolo allo Young Boys, battuto seccamente ieri ad Amsterdam negli ottavi di finale di Europa League, ancor più di quanto non indichi il 3-0 finale. Ritorno a Berna giovedì prossimo. Coppa del Mondo di sci, infine, con il primo dei due slalom femminili di ore, prima manche in Svezia alle 13.30.